fatto una cosa legittima.
Bella domanda. La domanda è: che i giudici nel periodo 48-56 abbiano talvolta disapplicato le leggi in contrasto con la Costituzione, era un comportamento legittimo oppure no? Questa domanda è una domanda che ha un po' di storia. Un bel giorno, vi racconterò poi quando parleremo della Corte l'episodio, perché poi lo trovate sul libro, la Corte Suprema Americana si è trovata di fronte a questo problema. 1803. Un caso spinoso, anche un caso proprio da sottogoverno, se vogliamo, in cui la Corte a un certo punto si è trovata una legge in contrasto con la Costituzione. In nessuna parte della Costituzione americana si dice che la Corte Suprema possa dichiarare illegittima una legge. Non è nei suoi poteri. Ma il giudice Marshall, il presidente Marshall, in questo caso che è famoso, Madison vs. Marbury, ragionò su questo problema. Che cosa deve fare un giudice di fronte a una legge in contrasto con la Costituzione? Deve fregarsene? Deve applicare la legge e disapplicare la Costituzione? Deve applicare la Costituzione e disapplicare la legge? Vedete, qui la sua domanda mi fa riflettere, mi dà l'occasione, come televisione, ragionare su una questione che è una questione delicata. La Costituzione è legge? Guardate che la domanda, che apparentemente sembra oziosa, oggi indubbiamente lo è quasi per tutti, ma 40 anni fa non era affatto oziosa. Che la Costituzione fosse legge, nel senso di un documento contenente disposizioni normative da cui trarre norme giuridiche per risolvere i casi concreti, non era affatto scontato. Anzi, c'è la tendenza a dire che la Costituzione è essenzialmente norma di principio. La Costituzione è essenzialmente rivolta non ai cittadini, non ai soggetti di applicazione del diritto, ma al legislatore. Il giudice applica la legge, non la Costituzione. Questa è un po' la cultura in cui è stata paracadutata la Costituzione. E non è un caso che anche nel nostro ordinamento didattico diritto costituzionale emesso il primo anno è considerato quasi una materia culturale, perché c'è un certo ritardo a capire la professionalità della Costituzione. Ben venga, lo spingo in senso inverso. Ma oggi i giudici delle aule applicano direttamente la Costituzione. Oggi i giudici tendenzialmente anzi esagerano in questo. Poi vi porterò, se volete, qualche esempio concreto per farvi capire il problema. Ma il problema in origine c'era, e c'era in tutti gli ordinamenti, c'era anche nell'ordinamento americano, dove la Corte Suprema a un certo punto disse: è possibile immaginare che un giudice, qual è la Corte Suprema, possa applicare le leggi benché in evidente contrasto con la Costituzione? Questo vorrebbe dire che il giudice ritiene che la legge sia diritto, la Costituzione no. E allora per che cosa l'hanno fatta? E là c'è tutto racconto, perché quale motivo hanno dovuto riunirsi, discutere, eccetera. Per quale motivo c'è un atto che ha un procedimento di formazione, un procedimento di riforma così difficile, se poi è svilito e non è neppure legge? Se invece la Costituzione è legge, è chiaro che il giudice, di fronte a una legge ordinaria che va contro la Costituzione, deve paralizzarsi, deve risolvere questa antinomia, lo deve fare come qualsiasi antinomia. Il giudice non può continuare applicando due leggi in contrasto, deve risolverla, e per risolverla deve applicare quei principi. E quindi, se la Costituzione è gerarchicamente superiore, il giudice non può applicare una legge che è in contrasto con la Costituzione. Cosa deve fare dopo? Parliamone. Ma il principio è che il giudice non può applicare una legge che lui ritenga in contrasto con la Costituzione. Oggi l'ordinamento gli dice: devi sospendere il giudizio, non a caso devi sospendere il giudizio perché non puoi andare avanti, e investire della Corte della cosa la Corte Costituzionale, attendere la sentenza della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale dichiarare legittima la legge oppure dirà che la tua questione è inesistente, dopodiché puoi continuare. Ma finché c'è un dubbio, tu non puoi andare avanti perché non puoi disapplicare la legge, articolo 101, tantomeno puoi disapplicare la Costituzione. È un'antinomia che non puoi risolvere da solo. In quegli anni però non c'era Corte. Ma questo cambiava la risposta? Non cambiava il problema. E soprattutto non cambiava la premessa. Anche allora un giudice che si trovava una legge in contrasto con la Costituzione non poteva dire me ne frego del dubbio, perché avrebbe voluto dire la Costituzione non ha valore giuridico. Deve trovare una soluzione, e la soluzione è stata trovata applicando l'insieme di questi principi. Qualcuno ha trovato il modo di dire la vecchia legge è stata abrogata, applico il criterio cronologico, risolvo l'antinomia e vado avanti. Qualcuno ha ragionato sul principio di specialità. La norma costituzionale è una norma generica, non si applica direttamente, io applico la legge dettagliata, ma se il contrasto è evidente, non poteva che disapplicare la legge ordinaria. Così come fanno in America. In America viene disapplicata la legge incostituzionale, perché lo fa un giudice. Poi là c'è il sistema del precedente, ne parleremo un po' più in là, per cui diventa un effetto erga omnes sostanzialmente. Da noi l'unica soluzione che poteva fare il giudice era quella di disapplicare la legge. C'è il rischio di tornare indietro? C'è il rischio di tornare indietro. Vi segnalo questa cosa che è sempre una spada di Damocle in questo sistema istituzionale impazzito in cui abbiamo la ventura di sventura di vivere. Come vedremo, la Corte Costituzionale è composta da 15 signori. 5 li eleggono i giudici, 5 le nomina il Presidente della Repubblica, 5 sono eletti dal Parlamento. Poi c'è una norma che dice che la Corte non può giudicare se i giudici presenti non sono almeno 11. Il che vuol dire che se una di queste componenti o più di queste componenti incominciano a eleggere più i giudici, una di queste componenti può bloccare la Corte Costituzionale. Il rischio si è avuto, perché in questi anni di conflitto politico sono saltate le vecchie regole, tutte politiche, su chi aveva il potere di designare, di proporre il giudice della Corte. Siccome per eleggere un giudice della Corte ci vuole almeno il 60% dei voti in Parlamento, uno schieramento da solo non può eleggerlo, e noi abbiamo avuto dei momenti in cui il Parlamento non riusciva a eleggere i giudici, 2-3 giudici. Capite? Mettete che con questi chiari di luna, e visto anche l'atteggiamento che spesso hanno i parlamentari nei confronti dei giudici, per punire la Corte decidessero di non nominare i giudici. C'è Pannella che sta scioperando questi giorni, uno dei suoi usuali scioperi della fame. Ingrassa lo stesso, ma sono uno dei miracoli, ma non parliamo dei miracoli, sono miracoli. Mi pare come la tela di Penelope, per lui digiuna di giorno, ma di notte si va a scrofanare. Sta scioperando, sciopero della fame, è contro la paralisi del Parlamento che non riesce a eleggere il garante, insomma, della RAI, e non riesce a eleggere un giudice costituzionale. Allora, mettiamo nella negata ipotesi, tipica locuzione da giurista, speriamo che non succeda, che il Parlamento deliberatamente o non deliberatamente non elegga 5 giudici. Questi scadono. Dopo 9 anni scadono, uno dopo l'altro. La Corte non può più riunirsi. È vero, ci potrebbero essere delle cose incredibili, il Presidente della Repubblica che scioglie le Camere per punirle, tante cose si possono immaginare, però di fatto la Corte Costituzionale si paralizza, non riesce più a funzionare. Vanno in gita tutti quanti col camion e si schiantano su una curva. Muoiono un certo numero di giudici e non sono più gli 11. Che si fa? Il Parlamento non rinomina. L'unica ipotesi che posso immaginarmi è che si torni al regime 1948-1956. E cioè un giudice che deve chiudere la sua causa e si trova una legge in contrasto con la Costituzione, si riassume la responsabilità di risolvere il caso. Può sollevare la questione della Corte. La Corte non funziona. Quanti anni può il giudice stare con un processo sospeso? Beh, in Italia tanti. Forse l'esempio è mai calzante. Però un giudice che deve giungere alla soluzione della sua causa, alla chiusura della sua causa, deve procedere risolvendo quell'antinomia. E non vedo altra soluzione che quella di accertare la illegittimità della legge arrivando a disapplicarla inter partes. Altre domande? Perché il contrasto è tra significati. Le leggi sono una cosa. Un portacenere può essere in conflitto con un altro portacenere. Può essere in conflitto con il divieto di fumo. Ma le cose, cioè le leggi si vengono raccolte in un codice. Qua c'è un codice pieno di leggi, quello è il codice civile. Questa è una raccolta fatta da Giappichelli, che è piena di leggi, che sono documenti, ma che sono potenzialmente in contrasto. Guardi che il contrasto non è un contrasto, mi verrebbe usare un linguaggio metafisico, ontologico, non è che due norme nascono in contrasto. Due norme entrano in contrasto in certe circostanze. Tanto anzi sono più generali le norme, tipo le norme di principio, tanto è probabile che entrino in contrasto in certe particolari situazioni. Mi pare che la madre e il suo figlio siano in situazione di antinomia, in conflitto di interessi? No. Così come il diritto alla salute di per sé non contrasta col diritto alla vita, certamente. Ma nel caso dell'aborto, il caso storico da cui è nata la sentenza della Corte Costituzionale sull'aborto, è una sentenza in cui, in quella circostanza, il divieto penale di abortire era in contrasto con un diritto della salute della madre, a cui il medico aveva detto: signora, le porta avanti la gravidanza, diventa cieca. A questo punto si pone un caso di conflitto, no? Un conflitto tra l'articolo 32, principio di tutela della salute, e una norma del codice, guarda caso fascista, che puniva l'aborto come reato contro la stirpe. E così era scritto nel codice fascista, contro la razza italiana. Allora, il conflitto tra queste due norme si genera in quella circostanza. Non al caso, spesso il legislatore non percepisce la necessità di abrogare gli atti, perché lui non si rende conto che quegli atti possono generare norme che entrano in conflitto. Il giudice invece che risolve il caso concreto, vede il conflitto materializzarsi in quel caso e non in un altro. Questa è una cosa che rende l'idea di come sia dinamica e anche stimolante la giurisprudenza. Io porto sempre un esempio, lo farò 100 volte perché è da palissiano in qualche suo modo. Mi prendo anche in giro perché uso sempre questo esempio, ma è la palissiana. È il problema dell'infinita storia giudiziaria, che non è ancora chiusa, l'ultima sentenza c'è stata l'altra settimana, che riguarda i permessi per l'assistenza ai minori, i cosiddetti permessi per l'allattamento. Una misura di legislazione ordinaria che dice che la donna che ha avuto un bambino può, a parte l'astensione obbligatoria del lavoro, eccetera, quando torna a lavorare, ha diritto ad avere permessi pagati per allattare il bambino. Non gli si dice allattare il bambino. La Corte Costituzionale ha detto che questa non è una funzione dell'allattamento, ma per assistere il bambino. Ora, questa norma di per sé non è in violazione del principio di uguaglianza che vieta discriminazione dei sessi, tra i sessi, no? Perché è chiaro che l'allattamento è una funzione della madre non replicabile dal padre. Meglio non provarci. il bambino potrebbe restare leso. E quindi nessuno ha mai pensato che una legge che fotografa un istituto legandolo soltanto alla donna madre non sia aperto anche all'uomo padre. Perché la normalità dei casi è così, la legge fotografa la normalità dei casi. Fotografa la normalità dei casi, ma improvvisamente c'è un caso che è eterodosso, è paradossale, è fuori dall'ortodossia, fuori dalla via maestra, no? La normalità dei casi. Pensate a un bambino adottivo. Tizio e Caia adottano un bambino, questo bambino non stimola alcuna funzione glandolare nel seno della madre, tantomeno in quella del padre, per cacciare il biberon nell'apposita scafa, si dice dalle parti, nella boccuccia d'oro, è capace chiunque, compreso un braccio meccanico, per cui per definizione anche il padre. C'è una ragione per cui i permessi di maternità devono essere richiesti soltanto dalla madre? No. In quel caso c'è un'antinomia, un contrasto tra una norma che prevede che questa cosa riguardi solo la madre e il principio di eguaglianza. Una norma costituzionale. In questo caso sì, nei casi normali no. Se la madre è in carcere, la madre è morta, la madre è gravemente malata, eccetera, sono tutte ipotesi, tutte portate di fronte a un giudice, e ogni volta il giudice ha paralizzato il suo giudizio dicendo: corte, attenzione, questa legge che è normale, in questo caso crea un conflitto, è in una situazione di antinomia. E questi non sono prevedibili. Un bel giorno il legislatore, di fronte all'ennesima sentenza della Corte, non so quante ne ha fatte della Corte, dichiarava sempre illegittima la legge nella parte in cui ha detto cambio la legge, ha cambiato la legge, ma i problemi continuano a sorgere, perché i casi sono follemente strani. Sono follemente strani, e nel singolo caso che si realizza la possibilità di un conflitto, di un'antinomia. Poi ci sono antinomie tra atti. Gli atti non esprimono. L'antinomia è sempre un conflitto tra norme, e quando si parla delle norme con un linguaggio tecnico, la norma è sempre un'invenzione dell'interprete, non è mai una cosa scritta, quella è una disposizione, e non c'è mai una corrispondenza uno a uno tra disposizione e norma. Da ogni disposizione si possono trarre tante norme quante siano i casi da risolvere, e ognuna avrà la sua particolarità, e poi capita che una riveli l'insufficienza della norma, il contrasto con un'altra norma. Questo spesso non si può sapere in anticipo. Certo che il legislatore che fa la riforma di una materia, che fa la riforma, che so io, provvidenze per la maternità, non ha difficoltà a dire: questa legge l'ho pensata per superare quella legge. E allora faccio una dichiarazione espressa di abrogazione dell'atto, perché avremo due atti che si occupano della disciplina dello stesso oggetto. E allora in questo caso o è il legislatore che dice lo abrogo espressamente, oppure è l'interprete che dice: ma è chiaro, è tacitamente abrogata la norma precedente, l'atto precedente, l'atto, l'intero atto. Sono due atti che hanno la stessa materia. Però il contrasto è sempre tra norme. Tanto è vero che spesso uno dice: sì, è stata abrogata la vecchia legge, ma per quell'ipotesi che non è completata la nuova legge, che si fa? E quindi l'interprete comincia a ragionare, a argomentare, per scoprire se vale ancora la disciplina della vecchia legge, oppure bisogna ritenere che la disciplina non c'è più. C'è stata una deregulation, una liberalizzazione. Problemi eterni. Ci pagano per questo, perché non lamentatevi, è il vostro futuro. Finché c'è complessità, c'è stipendio per il giurista. Domande? Nulla? Allora, abbiamo detto, criterio cronologico porta all'abrogazione. Criterio gerarchico porta all'annullamento. Il criterio della specialità a che cosa porta? Il criterio della specialità dice che tra una norma generale e una speciale prevale quella speciale, anche se più vecchia. Per cui noi abbiamo che il criterio di specialità vince sul criterio cronologico, è superiore al criterio cronologico. La norma nuova, se la norma generale, non abroga la norma speciale precedente. Io ho una nuova disciplina del permessi per l'allattamento, ma se c'è una piccola legge che dà un permesso speciale alle donne madri non sposate, quella norma è una norma speciale che di conseguenza resiste all'abrogazione. La nuova legge non la abroga. È l'esempio che vi facevo prima, no? Il legislatore che sostituisce una disciplina con una legge che disciplina la materia precedentemente disciplinata da un'altra legge. Benissimo, si ritiene che la vecchia legge sia stata abrogata, ma se c'è una norma di dettaglio, qualche fattispecie particolare della vecchia legge che non è sostituita da una fattispecie nuova, si pone il problema se quella non sia una norma speciale che resiste all'abrogazione. Prevalenza della norma speciale sulla norma generale. Nel rapporto con il criterio gerarchico, invece, la norma speciale cede, fortunatamente. La Costituzione è fatta di principi, la Costituzione ormai è vecchia, dicono questi cretini, solo perché c'ha 60 anni, che è una bellissima età, e le leggi nuove che vanno contro i principi costituzionali, con ogni probabilità sono leggi di dettaglio, che vanno contro un principio generale della Costituzione. Ma il principio generale della Costituzione, essendo gerarchicamente superiore, prevale sulla legge nuova speciale. Prevale con la figura dell'annullamento, naturalmente. Abbiamo annullamento, che vuol dire che questa legge può essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale. L'effetto della prevalenza invece della norma speciale, come si chiama? L'espressione che viene usata è deroga. Mentre una legge successiva abroga quella precedente, una legge speciale deroga a quella generale. Ma anche nel linguaggio comune, no? In deroga a. Il principio è questo, ma poi c'è una deroga. Non c'è legge senza regole, deroga, no? Non c'è regola senza deroga. Ma è normale che sia così, no? Il legislatore accorto, e lo trovate nei codici civili, non so quanti esempi potete trovare, di norme che dicono il principio, la regola è questa. Però nel caso in cui, è un caso speciale, allora c'è un regime particolare, norma speciale che deroga alla norma generale. La deroga che cosa riguarda? L'efficacia o la validità? Certo, riguarda l'efficacia. Mentre l'abrogazione colpisce gli effetti del tempo, la legge nuova fa sì che la legge vecchia resti applicabile per le vecchie, i fatti, ma non per i nuovi, per cui delimita l'efficacia della vecchia legge nel tempo, la deroga la limita, diciamo, nello spazio, parola ambigua. Cosa vuol dire nello spazio? Nel senso che delimita l'ambito di applicazione. La legge generale derogata si applica, si continua ad applicare nella generalità dei casi, gli viene sottratta una fattispecie, sottratto un sottosistema. Per cui l'icona che proporrei, se qua è la sveglia, qua è la gerarchia, la scala, qui è una cosa dei sistemi, no?
genere, specie.
C'è una norma generale e poi una norma speciale. La norma speciale deroga per quella fattispecie alla norma generale. Restando inteso che se per caso la norma speciale viene annullata o viene abrogata, si riespande la norma generale. Mentre se la norma abrogata viene a sua volta abrogata, scoppia un gran casino, perché nessuno sa quale sia la soluzione. Ogni tanto capita, grande problema. Se viene abrogata la norma abrogatrice, rivive la norma abrogata? Ah, è un bel problema. Si è posto anche di recente, se non mi ricordo più il caso, non mi ricordo neanche più chi me l'abbia posto. Ed è sempre una questione di interpretazione. Tendenzialmente no. Ma l'ipotesi è questa. Il legislatore fa un articolo che dice la legge XY è abrogata. Dopo due mesi fa un altro articolo che dice la legge abrogatrice è abrogata. L'effetto della legge abrogatrice era abrogare una legge precedente. Il fatto che venga abrogata la legge nuova fa rivivere quella vecchia? Non ci provate, non c'è risposta. Dipende da chi paga di più. Ci può sostenere quello che volete. In genere si cerca di ragionare su come è costruita la legge, sul linguaggio che usa il legislatore, sull'intenzione del legislatore, lui che per cosa l'ha abrogata, per far rivivere quella vecchia oppure no? Ma è un problema che si pone abbastanza di frequente ed è un problema molto delicato, che ha un titolo, la riviviscenza della norma abrogata. Riviviscenza. La norma abrogata che è morta e viene risuscitata. Però notate questo particolare, che la norma abrogata non è morta, non è affatto morta. E questo ve lo indico perché vi serve a voi come controllo del linguaggio. Uno degli errori che fanno i giovani virgulti che studiano diritto come voi è parlare come vacche al pascolo. Le vacche al pascolo hanno un linguaggio non controllato. Di conseguenza, detta una cosa, non sapendo quello che hanno detto, la prendono sul serio e la sviluppano per una certa direzione, per cui dice, ma insomma, la norma abrogata è morta. Un accidente è morta. La norma abrogata resta nell'ordinamento. Tanto è vero che resta disciplina dei rapporti precedenti. Tizio e Caia si sono sposati nel 1980, non hanno ancora divorziato, strano, cambia la legge matrimoniale, ma il loro matrimonio resta legato alla vecchia legge, per cui il loro regime dei beni, eccetera, è quello lì. E finché questi due disgraziati restano sposati, il loro matrimonio resta regolato da una legge abrogata, un accidente morte. Semplicemente non produce più nuovi rapporti, non regola più nuovi rapporti, è sterile. Ecco, non mai, nessuno mai ha detto che la legge abrogata è sterile, ma è una sterilità, non fa nuovi figli, non produce nuovi rapporti giuridici, non regola il nuovo, ma resta la legge del vecchio. Tanto è vero che poi chiedo, ma può essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale? No, è morta. Vacca al pascolo, viene sparata. Invece non è affatto morta la vecchia legge, per questo si pone un problema della sua riviviscenza. Riviviscenza vorrebbe dire che a un certo punto ha smesso di vivere. È un problema di fecondazione artificiale della vecchia legge che è diventata sterile, improvvisamente forse è autorizzata a produrre nuovi rapporti giuridici, ma non è morta. E per questo si pone un problema, perché non si risuscitano le cose e neanche le leggi, però si possono riespandere la loro efficacia. Allora se noi concepiamo l'abrogazione come una delimitazione di efficacia, è un effetto. A parlare un linguaggio rigoroso si dovrebbe dire che l'abrogazione è un effetto che delimita l'efficacia naturale di una norma giuridica. La norma giuridica, essendo una fonte, produce rapporti giuridici regolati dalla norma stessa. L'abrogazione è quell'effetto per cui si cada un muro e la norma giuridica abrogata non produce più nuovi rapporti, non riguarda più i nuovi rapporti, ma resta la regola dei vecchi rapporti. Tolta questa barriera, può riespandersi la norma abrogata? Questa è una domanda senza risposta esatta. È una questione di interpretazione, piatto ricco. Per la deroga non si pone questo problema. perché la norma in deroga, se abrogata, riespande la regola generale. Uso deroga come parola onnicomprensiva, perché possono essere deroghe, possono essere anche sospensioni. Ogni volta che c'è una legge, un terremoto per esempio, interviene un decreto legge che sospende i termini processuali. Una volta esentava dal servizio militare, oppure rinvia la dichiarazione dei redditi. Quelle sono norme speciali che derogano alla norma generale. Ne sospendono gli effetti per un tempo, tolgono alcune applicazioni in alcuni territori. Sono localizzate nell'ordinamento, nello spazio o nel tempo. Tolta la norma speciale, si espande quella generale.